Astronauticast. Astronauticast, puntata 30, numero tondo della stagione 18. Astronauticast è il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e oggi è il 15 maggio 2025. Ben ritrovati. Potete interagire con noi tramite la chat del social che state utilizzando per guardarci in diretta, o Facebook, o YouTube, o Twitch. Nel caso invece ci guardiate in differita, potete sempre scriverci con i metodi tradizionali, anche una mail. Di solito non la menzioniamo mai, ma c'è anche quello, info@isa.it, o se no i vari social che abbiamo a disposizione, X, Mastodon, oppure anche forumastronautico.it. Stasera ci sono io a condurre, Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, e con me abbiamo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E da Verona.
E da Verona vi saluta la Vero.
Ciao ragazzi, ben ritrovati anche a voi. Allora, vediamo subito cosa abbiamo in scaletta. Abbiamo una bella notizia della Vero che ci racconta due cose sia su Hayabusa sia su Psyche.
Esatto, notiziola non bellissima in realtà per entrambe le sonde. Perché? Perché a inizio aprile, per entrambe a dire la verità, adesso parliamo di Hayabusa 2, cominciamo con una. Il 2 aprile un ingegnere di JAXA su X ha informato che è stata rilevata una anomalia sulla sonda Hayabusa 2. Era stata rilevata a fine marzo, addirittura il 21 marzo, e la sonda si è messa automaticamente in safe mode. Al momento non era stato specificato su X quale problema avesse riscontrato la sonda, però dicevano che le comunicazioni erano comunque buone, erano stabili con terra, e il team stava cercando di capire cosa fosse successo. Poi a inizio maggio si è scoperto cosa è successo, e praticamente una delle quattro ruote di reazione di Hayabusa 2 si è bloccata, si è fermata. Le ruote di reazione sono quei sistemi, quelle componenti che continuano a ruotare, appunto a girare, per mantenere la sonda in assetto. È uno dei sistemi di mantenimento dell'assetto di alcune sonde. E, avendo riscontrato che c'è un problema, i motori della sonda si sono fermati, si sono spenti, perché se avessero continuato con solo tre ruote di reazione, le tre ruote avrebbero dovuto sopperire alla mancanza della quarta, quindi si sarebbero sovraccaricate, ci sarebbe stata perdita di assetto, insomma sarebbe stato un problema più grosso. Quindi la sonda si è messa appunto automaticamente in safe mode e ha spento i motori. E da allora il team è riuscito a stabilizzarla, proprio perché le comunicazioni continuano e sono stabili, quindi si è messo in contatto con la sonda e è riuscito a manovrarla per poterla stabilizzare. Però i motori non si possono ancora accendere, sono dei motori a ioni, il tempo di accensione dei motori a ioni è lungo, e quindi per adesso non li possono accendere, pensano di riuscire di poter riattivarli a fine mese. Tra l'altro questo ingegnere diceva che questa sonda è in giro da 11 anni, e quindi questo è uno dei problemi che possono succedere, e possono succederne degli altri, può capitare ancora, insomma è sempre di più. 11 anni perché Hayabusa 2 era stata lanciata nel 2014, 4 anni dopo nel 2018 è arrivata sull'asteroide Ryugu, ha raccolto dei campioni, e nel 2020 è tornata verso Terra, ha rilasciato la capsula contenente i campioni di Ryugu, e poi però Hayabusa 2, la sonda, era rimasta in orbita. Quindi a lei era stata assegnata si chiama estensione di missione. Quindi adesso sta facendo la sua seconda missione e sta andando verso un altro asteroide. Asteroide che si chiama 1998 KY26, e che in teoria, se tutto andrà bene, dovrà raggiungere nel 2031. Un asteroide particolarmente interessante, come dice il nostro Gianmarco Vespia sul forum, perché dice ha delle accelerazioni strane, particolari, cioè non sono accelerazioni gravitazionali, è come se avesse un motore, però è un asteroide, un motore non ce l'ha e quindi è una cosa strana e da studiare. Vi lascio nei link della notizia il link al post sul forum di Gianmarco Vespia che vi dice anche i suoi ragionamenti. Quindi per adesso tutto bene, aspettiamo di capire se la missione potrà continuare senza problemi o se questo problema in futuro potrà impattarne la traiettoria e magari il team deciderà di cambiare obiettivo, chissà. Speriamo di no perché appunto sembra interessante. L'altra sonda che invece ha avuto altri problemi è Psiche, e Psiche però ha avuto problemi ai propulsori. Come Hayabusa 2, anche Psiche ha un motore a ioni, ha dei motori a ioni, quindi propulsione elettrica, praticamente ha dei pannelli solari che si ricaricano con l'energia del sole e poi grazie a questa potenza si fa pressione perché l'ossigeno vada nel sistema di propulsione e il sistema di propulsione va a emettere ioni di xeno che danno un impulso molto molto leggero, è come tenere in mano proprio delle monetine, però nel vuoto dello spazio questo impulso è molto efficace. E ad aprile è stato rilevato un abbassamento di questa pressione da 2,5 bar a 1,8 bar. Quindi l'ossigeno fluiva con molta meno pressione. Questo è quello che ha detto NASA, non ha detto in quanto tempo hanno rilevato questo abbassamento di pressione, non hanno dato altri dettagli. E quello che può fare il team adesso è spegnere i motori, tenere i motori spenti e tenerli spenti almeno fino a metà giugno. Possono farlo, intanto li vogliono tenere spenti finché il team al JPL, qui c'è il JPL di mezzo, non riesce a capire che cosa è successo e come risolvere la situazione. E li vogliono tenere spenti almeno fino a metà giugno, perché dopo, cioè fino a metà giugno non c'è nessun problema se continua con i motori spenti, essendo questa, propulsione molto molto leggera, se per un periodo di tempo di questo mese e mezzo sono spenti i motori non succede niente. Dopo però, cioè a un certo punto bisogna accenderli, altrimenti il fatto che si continuano ad essere spenti va a impattare sulla traiettoria e quindi sulla, missione definitiva. Quindi a un certo punto bisognerà riaccenderli. Come riaccenderli se c'è questo problema? Stanno già pensando alla linea di backup. Psiche ha una ridondanza anche nel sistema di propulsione, quindi ha due linee di propulsione assolutamente identiche e quindi pensano di usufruire la seconda. Però prima si cerca di fare il tutto per ripristinare la prima e insomma cercare di capire cosa è successo e come risolverlo. E anche Psiche è in giro da un bel po', non un bel po' come Hayabusa 2, perché Psiche è stata lanciata dopo, è stata lanciata nel 2023, e anche lei sta andando verso un asteroide. Un altro asteroide interessante perché sembra che questo 16 Psiche sia un asteroide fatto di metallo. E inoltre ha un diametro di 226 km, è uno degli oggetti più grandi attualmente conosciuti, perché poi magari arriviamo là e ne vediamo di ancora più grandi, però al momento è uno degli oggetti più grandi che conosciamo della fascia degli asteroidi. E adesso Psiche si trova a 225 milioni di chilometri da Terra. Nel 2026, a primavera del 2026, tornerà verso Marte, farà una sonda una fionda, no, una fionda gravitazionale che la porterà verso la fascia degli asteroidi e verso 16 Psiche, che è questo asteroide in particolare, e dovrebbe arrivare nel 2029, quindi un po' prima rispetto a quando Hayabusa 2 raggiungerà il suo. Parlavo dei motori a ioni. Dunque, il problema ai propulsori ce l'ha avuto solo Psiche, quindi Hayabusa 2 ha avuto un altro tipo di problemi alle ruote di reazione. I motori a ioni sono interessanti perché appunto hanno un impatto minimo sulla propulsione, ma appunto essendo nel vuoto dello spazio, leggevo che non essendoci drag atmosferico, quindi attrito atmosferico, psiche riuscirà a raggiungere una velocità di 200.000 km orari solo con queste minime accensioni dei motori a ioni, insomma, sono motori che danno appunto questo impulso leggerissimo, però riuscirà a raggiungere questa velocità. E questa è una velocità che non si riesce a raggiungere con un carburante chimico tradizionale, a meno che non vogliamo caricare la sonda di 15 volte la massa dello xeno. Cioè, tu puoi raggiungere questa velocità con un carburante chimico, ma ti serve una massa 15 volte più grande di quella dello xeno. E una massa più grande vuol dire capienza di serbatoi, la massa della sonda, quindi trovare il razzo adatto, ed è, insomma, partono una serie di problemi che non finiscono più e forse non si potrebbe fare una missione. Quindi lo xeno è molto utile perché anche se magari una missione arriva molto con molta calma, diciamo, però arriva e puoi creare una missione ad hoc, insomma, con questo sistema di propulsione. Ecco, aspettiamo, speriamo che ci dicano qualcosa anche di psiche e aspettiamo di vedere come andranno, insomma, avanti queste due missioni.
Bene, bene, quindi anche missioni un po' più vetuste ci tirano fuori delle sorprese, poi insomma un po' la scuola l'ha fatta, le Voyager è l'esempio tipico di missioni di lunghissima durata che funzionano ancora, però è bello, mi piace sempre sottolinearlo che di solito le missioni spaziali hanno dei budget che magari all'uomo della strada possono sembrare anche abbastanza costosi, però quasi sempre, a parte le missioni catastrofiche, riescono. Sono missioni talmente ottimizzate perché comunque devono far fronte a dei costi che sono comunque limitati rispetto a quello che magari si poteva preventivare all'inizio. Sono talmente ottimizzate che spesso vengono, le loro missioni primarie vengono estese e in alcuni casi, come magari Hayabusa o altre missioni, riescono ad andare avanti ben oltre la loro vita operativa e quindi in realtà quasi sempre avere un ritorno scientifico ben più grande, ben più maggiore di quello che si preventivava all'inizio, quindi se vogliamo la spesa è super, super, il ritorno della spesa è super, super guadagnato. Grazie, vero. Parlo invece io di una missione che deve ancora partire, è una missione che si chiama PLATO, che è un acronimo che sta per Planetary Transit and Oscillation of Stars, è una missione di ESA, il satellite è costruito dalla tedesca OHB e si tratta di quelle classi di missione, di quelle che così vengono chiamate anche in gergo amichevole, è un cacciatore di pianeti. Ne abbiamo visti tanti di cacciatori di pianeti, mi viene in mente Kepler, mi viene in mente TESS, sono tutti telescopi spaziali ottimizzati per la individuazione di esopianeti, che fino anche in realtà fino a 20 anni fa gli esopianeti, cioè, erano un evento raro, ma con l'aumento della tecnologia si sono trovate tecniche sempre sempre più sofisticate per riuscire a individuare potenziali candidati di esopianeti. Ci sono diverse tecniche per individuare gli esopianeti, penso che ne abbia parlato anche Matto in una puntata, sicuramente lui è più bravo di me. La tecnica più antica è quella che guardando una stella, se si vede un piccolo spostamento Doppler, quindi dal suo spettro, se si vede che la luce shifta, si sposta leggermente più verso il blu o più verso il rosso, significa che questa stella sta leggermente oscillando rispetto alla sua posizione che dovrebbe essere pressoché fissa. E questa oscillazione nelle candidati che sono stati trovati con queste tecniche, l'oscillazione è dovuta al fatto che in orbita intorno a questa stella ci deve essere sicuramente un pianeta molto massivo, anche magari abbastanza vicino alla stella, che essendo talmente massivo, sposta leggermente il centro di gravità del sistema stella-pianeta, e quindi in realtà non solo il pianeta orbita intorno alla sua stella, ma anche la sua stella si muove leggermente conformemente al periodo del pianeta che oscilla e che orbita intorno ad essa. E E questa è la tecnica che hanno usato per scovare i primi esopianeti, perché comunque sfruttava la tecnica del Doppler, che pian piano si è anche quella così si è ottimizzata, è diventata sempre più precisa, ma era una tecnica che si utilizzava già da moltissimo tempo per misurare banalmente anche la velocità di altri corpi celesti molto lontani, per vedere la loro velocità relativa. Lì si parlava di spostamenti magari di stelle di altre galassie per capire quante la galassia si stava allontanando dalla nostra posizione, e però queste tecniche si sono talmente affinate a riuscire anche a vedere spostamenti più piccoli delle stelle compatibili con un sistema planetario. Dopo questa tecnica è stata introdotta, è stata scoperta, è stata affinata ad inizio degli anni 2000, se non ricordo male, ho letto che il primo esopianeta scoperto con la tecnica dei transiti del pianeta davanti alla Luna del 1999, quindi relativamente recente. Questo è molto semplice: se si ha uno strumento molto accurato che riesce a rilevare anche piccole diminuzioni della quantità di luce emessa da una stella, probabilmente queste diminuzioni di luce sono dovute a qualcosa che passa tra la stella e noi, la eclissa leggermente. Se queste queste diminuzioni di oscillazioni hanno poi un periodo ben definito, allora è un indizio molto forte che ci sia qualcosa che stia orbitando intorno alla stella in una maniera stabile, quindi assolutamente un pianeta. Questa tecnica ha preso un sacco piede e si sta utilizzando tuttora. Poi ci stiamo avvicinando sempre a tecniche più recenti, la fotografia diretta della stella, però lo immaginate anche voi, è molto molto difficile riuscire a vedere la luce riflessa di un pianeta rispetto alla sua stella, perché voi potete puntare le vostre macchine fotografiche, ma normalmente le stelle sono talmente luminose, e però sono anche talmente tanto lontane da risultare un pixel praticamente sulla vostra fotografia, quindi più delle volte la luce della stella è talmente forte da impedire assolutamente vedere un qualsiasi contributo di un eventuale pianeta che orbita intorno ad essa. Recentemente si è riusciti a fare degli strumenti talmente precisi che invece in alcune situazioni riescono a catturare effettivamente la luce riflessa da un pianeta attorno alla propria stella madre. E con questo sistema ad oggi sono stati scoperti circa una sessantina di pianeti, quindi è una tecnica che si è affinata ed è anche percorribile. Poi abbiamo il microlensing gravitazionale. Qui per individuare l'esopianeta non ci vuole solo la stella del pianeta intorno alla cui il pianeta orbita, ma ci vuole anche una seconda stella per cercare di fare questo tipo di detection, di questo tipo di individuazione. Bisogna che ci sia una stella esattamente allineata dietro alla stella che noi stiamo osservando per vedere se ha un pianeta. Quindi noi abbiamo la stella più lontana che in questa fase non ci interessa trovare il pianeta della stella lontana, ma della stella che invece sta tra noi e la stella lontana. Se la stella lontana è perfettamente allineata ad una stella che sta davanti al millesimo di arco, si ha l'effetto, e la stella che stiamo guardando nel mezzo è anche abbastanza massiccia, si ha il lensing gravitazionale, quindi la stella fa proprio un effetto di lente. Spesso si vedono i lensing gravitazionali di galassie per vedere altre galassie che sono magari dietro più lontano. Comunque la figura della lente del pianeta, se fosse assolutamente perfetta, avrebbe anche una geometria chiaramente sferica, circolare, perché se tutto è perfettamente allineato, un po' come quando fate il centraggio del vostro telescopio, se tutto è perfettamente allineato, se voi sfocate leggermente, per fare un esempio che non è proprio quello che succede, ma la figura di diffrazione che vedete della sfocatura deve essere perfettamente concentrica, ecco, se magari però il pianeta del mezzo che vi fa la vostra lente ha qualcosa che gli gira intorno, vedete che magari la figura della lente gravitazionale non è come vi aspettereste, ma magari ha un picchettino, un'anomalia che potrebbe essere dovuta a un pianeta. Se poi questa anomalia nel tempo magari è periodica, ancora qui significa che c'è qualcosa che orbita stabilmente nella vostra stella di mezzo, e quindi è un candidato per essere un pianeta. Ad oggi circa 130 esopianeti sono stati identificati con questa tecnica, quindi non è una rarità, succede, capita. Ultima è l'astrometria, che anche in questo caso valuta lo spostamento della stella madre, un po' come la prima che vi avevo raccontato. Però nel primo caso vi dicevo che viene sfruttato l'effetto Doppler, cioè il fatto che la stella, oscillando, in un certo momento si allontana dalla Terra e in un altro momento si avvicina. Chiaramente questo funziona se voi state osservando la stella e voi siete sullo stesso piano del sistema planetario che state guardando, perché la stella starà oscillando lungo quel piano tra stella e pianeta. Se stiamo osservando invece una stella in cui ha un pianeta che orbita, visto che può essere inclinato in maniera arbitraria rispetto al nostro punto di vista, facciamo il caso estremo, osserviamo una stella che ha il pianeta che orbita su un piano perpendicolare al nostro punto di vista, chiaramente la stella oscillerà come le altre, però non si sta avvicinando né allontanando dalla Terra e quindi non abbiamo nessun effetto Doppler. Quindi con questa tecnica noi non riusciamo a vedere esattamente tutte le possibili spostamenti della stella dal proprio centro di massa. Con l'astrometria si riesce a fare una cosa più sofisticata, chiaramente perché è più difficile vedere spostamenti fisici anche su questo asse non privilegiato, però si riesce anche a fare. Tutta questa carrellata per dirvi che comunque Plato utilizzerà i transiti dei pianeti davanti al Sole. Forse l'avevate già intuito dal nome, si chiama Planetary Transit Occultation of Star, però mi faceva piacere fare anche questo piccolo excursus. E come lo farà? In realtà Plato non è un unico telescopio, come magari siete abituati a vedere Kepler, che era comunque un unico tubo ottico, magari Hubble, ma in realtà è una serie di telescopi. Se state guardando la diretta vedete che ci sono tanti piccoli cilindri, sono in tutto 26, quelli che vedete nella foto sono 24, perché in realtà sono divisi in due categorie, in due tipi questi telescopi. Ce ne sono appunto 24 d'un tipo, che sono quelli che vedete, più altri due. Tutti quanti questi telescopi hanno 20 megapixel come campo, come risoluzione del proprio CCD, tutti funzionano a CCD, però in particolare questi 24, che se guardate attentamente in realtà sono suddivisi a gruppi di 6, quindi ce n'è 6. I telescopi non sono collimati lungo la stessa direzione, sono leggermente sfasati l'uno dall'altro, insomma sono posizionati leggermente per non puntare esattamente alla stessa zona di cielo, capite bene perché, questo per riuscire ad avere un campo di vista maggiore rispetto a quando fate col telefono la foto panoramica, che fate più scatti di uno stesso punto e poi dopo il telefono vi crea la panoramica, la stessa cosa fa Plato. E quanto spazio di cielo riesce a coprire Plato con un'unica fotografia? Circa il 5% della volta celeste, quindi non è un telescopio a campo larghissimo come magari siamo abituati a vedere, ma ha un campo abbastanza ristretto. Poi vabbè, saranno diversi campionamenti, diverse fotografie, poi dopo si riuscirà poi a fare una mappa completa del cielo, però è anche significativo che il campo è abbastanza, tra virgolette, ristretto. Questo significa che tante stelle saranno prese in considerazione. Queste fotografie, questo sistema di fotografie, scatterà una fotografia ogni circa 20 minuti, se non ricordo male. Quindi in realtà non è un'immagine ogni 25 secondi, scusate, mi sono sbagliato. Quindi è un sistema di fotografia che non è che fa delle fotografie in rapidissima successione, però ne fa una ogni 25 secondi e poi, confrontando tutte queste foto prese in successione, il sistema cercherà di riconoscere se c'è una variazione di luce. Ma c'è un problema grosso che è da considerare. Ci sono queste centinaia, migliaia di immagini che farà Plato in questo grandissimo campo visivo, però in questo grande campo visivo ovviamente c'è tantissimo spazio nero che non serve a niente, cioè tra una stella e l'altra non c'è nulla, e quindi per evitare che Plato trasmetta a Terra un sacco di immagini con tanto materiale non di interesse, vuoi perché c'è la stella che non sta diminuendo di luminosità, vuoi perché si sta trasmettendo del cielo nero che non interessa per questo tipo di analisi, in realtà il computer di bordo di Plato riuscirà a fare già un'analisi preliminare dell'immagine catturata on board, farà un crop, un ritaglio dell'immagine in pezzettini da 6x6 pixel, pensate, quindi da un'immagine gigantesca con potenziali, con centinaia di candidati, riuscirà a individuare quelli effettivamente interessanti che magari è utile che il dato venga trasferito a terra per l'analisi approfondita, e basta un pixel 6x6, perché comunque la stella, se il sistema è perfettamente centrato, occuperà probabilmente un pixel o poco più, quindi 6x6 abbiamo anche una buona area di margine, quindi poi a terra gli scienziati riusciranno a fare le valutazioni del caso per determinare se la diminuzione di luminosità è effettivamente causata da un pianeta che sta transitando davanti tra la stella e noi, oppure se è un disturbo di qualche altro tipo. E
le altre... Quindi il lavoro praticamente lo fa tutto lui, cioè io stavo già pensando se attiveranno un progetto di citizen science per dare una mano,
ma magari la combinazione delle due, adesso di preciso, perché che faccia tutto il lavoro, forse un board no, però magari faccia il lavoro di cropping per comunque mandare magari anche dei falsi, delle stelle non candidate a terra, però solamente quello che serve. La scrematura più grande lo fa per il nero, per lo spazio che...
Okay.
Il problema è che tutti questi strumenti, anche se riescono a osservare un'ampia zona di cielo, raccolgono troppi dati e con il sistema di comunicazione che ha a bordo non riuscirebbe a trasferire questa immagine intera della zona del cielo, quindi deve per forza fare una selezione.
Dicevo,
a quanto ho capito non manderà in seguito l'intera immagine.
Sì, probabilmente solamente focalizzata su, non per fare queste magari immagini che magari quelle di Gaia, per dire, dove voi navigate queste immagini gigante su tutto il cielo, ma solamente queste tassellini, questi di stelline. Le altre due telecamere, che abbiamo detto che sono 26 in tutto, invece sono telecamere che scattano più velocemente, ogni 2,5 secondi, scatti di 2,5 secondi, è già, forse l'avete già capito, potranno solamente catturare le stelle più luminose, perché essendoci un tempo di posa minore, ma è fatto apposta per usare le stelle più luminose che sono nel campo che in quel momento il satellite sta inquadrando, per fare star tracking, e quindi in realtà usarle come sistema di navigazione della capsula e insomma fare eventualmente delle correzioni dell'assetto della capsula stessa, del telescopio stesso, per riuscire a catturare le immagini. Ma non solo, perché queste due telecamere, oltre a fare questa cosa di questo supporto di navigazione, in realtà una ha un filtro blu e una ha un filtro rosso, e questi due dati, questo set di immagini catturate con questi due filtri, se diciamo messi in combinazione, in correlazione con le immagini invece catturate dalle altre 24 telecamere, potrebbero in alcuni casi darci informazioni sul tipo di luce riflessa dal potenziale esopianeta, e quindi ci dà anche un'idea di quanto sia dell'albedo, di quanto possa, del potere riflettente del nostro pianeta bersaglio, ma anche, dicono, in alcuni casi poterci dare anche qualche informazione sul tipo d'atmosfera dell'esopianeta, quindi capire quale tipo di gas è dominante sull'atmosfera del nostro pianeta indagato. Leggo poi inoltre che questa missione, oltre a fare questa caccia di esopianeti, si parla che nella sua vita operativa riuscirà a fare un survey, quindi riuscirà a sondare qualcosa come 200.000 stelle, quindi 200.000 possibili stelle, e quindi ci sono molte possibilità che scoverà qualche nuovo esopianeta. A parte questa missione primaria, la missione secondaria è valutare se con la sua strumentazione di bordo possa riuscire anche a determinare in qualche modo la pressione mareale che la stella riesce a fare sul suo pianeta. Anche qui penso ci vogliano delle condizioni particolari per riuscire a vedere una situazione del genere, però è una disciplina che leggo che si chiama astrosismologia, cioè riuscire a vedere come il campo gravitazionale della stella madre possa in realtà agire sulla tettonica dell'esopianeta bersaglio. magari questo si vedrà molto bene se magari l'esopianeta è molto grande o molto vicino, cose di questo genere. Forse per pianeti più piccoli gli effetti osservati da Terra saranno trascurabili. Altra cosa che stanno facendo a OHB per questa sonda, oltre che ovviamente la suite di strumenti che vi ho raccontato, stanno preparando il modulo di servizio che ovviamente serve assolutamente per far funzionare la missione, quindi i pannelli fotovoltaici. Ah, non ho detto che la sonda andrà in L2 come posizione, vabbè, posizione privilegiata per quasi tutte le sonde di osservazione della volta celeste. E stanno anche facendo delle prove con una gabbia di Faraday per vedere che il sistema di comunicazione funzioni a dovere, che è una cosa che si fa spessissimo con i satelliti, e che il sistema possa trasmettere i dati senza interferenze e insomma in maniera appropriata. Quindi stanno facendo questa campagna di test e il lancio attualmente è previsto per il 2026 e dovrebbe lanciare un Ariane 6-2, quindi terremo anche monitorata questa missione, che sarà un'altra di quelle che ESA mette, diciamo, una nuova sonda, un nuovo telescopio nella flotta di telescopi spaziali di ESA. Notizie invece un po' più snelle e veloci prima di andare all'interludio della puntata, vero? Cosa ci racconti?
Allora, Venera 9A, altrimenti detto Cosmos 482, finalmente. Finalmente è rientrato. Dov'è rientrato? Questa è una bella domanda. Allora, Roscosmos, aspetta che condividiamo mappina. Roscosmos dice che è rientrato intanto alle 8:24 ora italiana del 10 maggio, è rientrato in atmosfera sul Golfo del Bengala, quindi ad est dell'India, e dovrebbe aver fatto lo splashdown in mare qua ad ovest dell'isola Andaman centrale, quindi poco dopo la zona di rientro in atmosfera. Solo che, insomma, aspettiamo conferme anche da altri, aspettiamo conferme, e nessuno ha ancora confermato questa cosa che ha detto Roscosmos. E qualche giorno dopo, un paio di giorni dopo, le varie agenzie o aziende private magari che tracciano i detriti spaziali hanno pubblicato il loro modello di previsione. E c'è un problema, perché ogni agenzia ha un modello di previsione che differisce tantissimo rispetto a quella dell'altra. E qui abbiamo Vandenberg, il centro di previsione di Vandenberg, che ha come modello ha fatto la previsione di rientro nell'Oceano Pacifico, e quello europeo l'ha messa tipo sul Galles, la previsione di rientro era sul Galles, quello di ESA, il debris office di ESA l'ha messo, qui cosa c'è, l'Afghanistan, il Turkmenistan, quella zona lì. Roscosmos l'abbiamo detto, Aerospace Corporation l'ha messo ad ovest dell'Indonesia, quindi relativamente vicino a quello di Roscosmos. Invece il TUDAT, che era quel sistema utilizzato da Marco Langbrook anche fra gli altri, l'ha messo a sud dell'Australia, quindi praticamente abbastanza ben distribuiti sulla linea, sulla traiettoria di rientro. Perché c'è questa cosa? Perché, come ci spiega il nostro Gianmarco Vespia sul forum, nessuno ha monitorato il rientro vero e proprio, perché nessuno ha interesse e risorse e soldi per andare, per seguire la traiettoria di questo satellite realmente, insomma, ed andare sul luogo per vedere il rientro, perché non ti dà un ritorno economico, non ti dà un ritorno, cioè tu anche se lo trovi cosa fai? Lo prendi, lo metti in un museo, ma non serve a nessuno, è una cosa che insomma non serve a niente, quindi stiamo parlando solo di modelli previsionali, insomma. E quindi anche se si potesse recuperare non serve a nessuno, ma effettivamente c'è qualcuno che dice che forse si potrebbe recuperare. Perché chi ha studiato la storia della cosmonautica, e in particolare le sonde Venera, dice che questo lander ha delle caratteristiche tali per cui in teoria potrebbe galleggiare. Quindi in teoria nel Golfo del Bengala, se ci fosse stata qualche nave nei dintorni, qualche barca, qualcosa, magari avrebbe potuto trovarlo in superficie e raccattarlo. Però ormai sono passati 5 giorni e nessuno ha detto niente, quindi mi viene da pensare che, come dice Gianmarco, abbiano visto veramente il rientro solo gli albatros e le balene, e che nessuno fosse stato in zona, e quindi peccato, ecco, non sappiamo effettivamente se si è rientrato lì, ecco.
Invece io una notizia veloce che si riallaccia a quello che avevo raccontato la settimana scorsa, in cui vi dicevo che avevano fatto uno static fire test per la ship 35, ossia quella che verrà utilizzata da SpaceX per il prossimo volo di test, il numero 9, e non sapevamo bene se i danni che erano occorsi durante questo test avrebbero rimandato, avrebbero cambiato ship per il test. In realtà hanno sostituito quello che c'era da sostituire, e fatto sta che pochi giorni fa ship 35 è tornata al banco di prova di messa e ha fatto un'accensione che invece sembra andata bene, tanto è che se andate sull'account SpaceX di SpaceX vedete anche il filmato, che tra l'altro il filmato l'hanno rilasciato in 4K, quindi è assolutamente ricco di dettagli e sembra essere andato bene. Quindi adesso vediamo se nel giro di una settimana / due ci sono le condizioni per lanciarlo, ma stay tuned, data precisa non c'è ancora. Vero, invece abbiamo avuto Varda il rientro.
Sì, io ho un follow up su una delle puntate precedenti, c'era una puntata, la 18x26, piovono provette, in cui avevo parlato delle capsule Varda, le Winnebago, e ho un follow up perché è rientrata in atmosfera la terza capsula Winnebago. Varda ha lanciato la Winnebago 1, che è stata la prima capsula commerciale a rientrare in suolo statunitense, quindi lo Utah. C'è stata la Winnebago 2, di cui avevo parlato abbastanza approfonditamente in quella puntata lì, e che è stata la capsula che aveva a bordo dei sensori per studiare l'ambiente di plasma durante il rientro. E il 13 maggio, no, il quando è stata lanciata? Il 14 maggio, marzo da Vandenberg su Transporter 13 è stata lanciata la Winnebago 3, che è rientrata il 13 maggio, sempre in Australia come la seconda, perché solo la prima è rientrata nello Utah, e questa invece aveva a bordo dei sensori, delle unità di misura inerziale, quindi accelerometri, giroscopi, dei sensori che verificano le accelerazioni, le rotazioni, i movimenti di un sistema in movimento. Però questi studi servono all'esercito, perché sono studi fatti su una capsula che rientra in modalità ipersonica, infatti è rientrata a una velocità superiore a Mach 25. La velocità ipersonica, la navigazione ipersonica è qualcosa che interessa al governo e ai militari, e quindi avevano questi strumenti per studiare l'ambiente di rientro a velocità ipersonica. E quindi anche la 3 l'abbiamo fatta partire e rientrare.
Poi vero, Axiom 4, che pian piano ci avviciniamo alla data del lancio, come siamo messi?
Sì, che posticipa ancora un pochino. Axiom 4 deve lanciare sulla capsula nuova di SpaceX, la Dragon C213, che già era un po' nata male questa capsula, perché già aveva avuto dei problemi. All'inizio aveva avuto problemi sul sistema di propulsione, poi problemi sul controllo, sul sistema di controllo ambientale. Poi era stata dedicata a Crew 10, però c'era stato un problema con una batteria che hanno dovuto sostituire, solo che per sostituire una batteria sulla Dragon devi disassemblarla a metà, e quindi i tempi si sono prolungati molto di più. Crew 10 è stata assegnata a Endurance e quindi questa capsula non era ancora pronta. Hanno detto ok, la assegniamo ad Axiom 4, ok, ci sono degli ulteriori ritardi, non hanno specificato questa volta per cosa in particolare, ma c'entra sempre con la produzione di questa capsula. Quindi Axiom 4 partirà non prima dell'8 giugno. E a bordo ci saranno Peggy Whitson, Shubhanshu Shukla, indiano, polacco Shavush Uznanski Wisniewski e l'ungherese Tibor Kapu. Andranno a bordo della stazione spaziale, resteranno un paio di settimane. E c'è un'altra cosa interessante di questa Dragon, perché avrà a bordo un kit di reboost. Hanno scritto un robusto kit di reboost per la ISS. Quindi un kit di reboost importante per la stazione spaziale, e sarà una di quelle Dragon che potranno fare quindi i reboost della stazione spaziale.
Invece, poco prima di iniziare il podcast, quindi più notizie attack volante di così, mi sono imbattuto in una dichiarazione dell'amministratore delegato di Intuitive Machine, quindi il signor, come l'ero scritto, l'ho perso, Steve Altemus, che appunto parlava di quello che era successo a IM2, quindi vi ricordate il lander Athena che l'hanno trovato, si è visto che si è accasciato su un fianco esattamente come aveva fatto Odysseus durante IM1, e ha fatto una qualche dichiarazione sul fatto che hanno fatto l'analisi preliminare dei dati per capire quello che è successo. Insomma, so che su internet la maggior parte delle persone dicono: ah, ma perché insistono a fare questo rover, questo lander, scusate, così sviluppato in verticalmente, che è facile che perda l'equilibrio? Però alla base di tutto c'è comunque il problema del fatto che il lander, avvicinandosi alla superficie, aveva delle letture di altitudine, di velocità, che si sono rivelate sbagliate, quindi anche il computer di bordo stava manovrando in base a parametri sbagliati. E perché erano parametri sbagliati? Lui dice: noi quando abbiamo preparato queste missioni abbiamo utilizzato i dati della visuali della superficie lunare più precisi possibili, quindi quelli del Lunar Reconnaissance Orbiter in pratica, e noi abbiamo fatto tutte le simulazioni, però in effetti al polo sud, vedendo i dati che abbiamo scaricato, abbiamo visto che a causa della bassa elevazione del sole all'orizzonte c'erano queste ombre lunghe, e i crateri man mano ci avvicinavamo alla superficie insomma, lo sappiamo tutti un po' com'è la superficie lunare. Quando guardiamo questi atterraggi sulla superficie della Luna, vediamo questo panorama che sembra ci sia un cratere, ma dentro c'è un altro cratere, è praticamente un fratale continuo, quindi per qualsiasi strumento di navigazione ottica deve essere una sfida assolutamente difficile. Figuriamoci in condizioni di luce radente al polo sud, quindi zona poco battuta per il momento dalle sonde, e questo ha mandato una serie di segnali sbagliati all'altimetro barra al sistema che stimava la velocità orizzontale del lander, e questo ha portato al problema. Quindi il buon Steve dice: la prossima missione comunque imbarcheremo dei sistemi ridondanti e che funzionino con un sistema diverso, quindi per avere un secondo flusso di dati o anche addirittura un terzo, per poter fare una valutazione più precisa della velocità e dell'altitudine del lander durante l'atterraggio. Poi dice: visto che adesso poi abbiamo anche un sacco di immagini raccolte da Athena mentre faceva il landing, stiamo utilizzando proprio queste immagini che sono ultra realistiche, ultra fresche, e riproducono esattamente anche lo stesso scenario che probabilmente andremo anche ad avere con Intuitive Machine numero 3, che è una missione anche questa prevista per il 2026. Tutti questi dati li stiamo dando in mano alle nostre macchine di machine learning, così fanno un sacco di simulazioni, un sacco di ipotesi, e stresseremo i computer di bordo come mai abbiamo fatto fino ad ora. Queste sono le sue dichiarazioni, quindi buon lavoro, e speriamo che la terza. Trailblazer, vero?
Sì, a proposito di questa missione, insieme ad Athena, su questo razzo c'era anche Trailblazer della NASA. Era una sonda di ancora in realtà una sonda di 200 kg e che è praticamente un orbiter che deve andare in orbita lunare a mappare la presenza d'acqua nel sottosuolo lunare, questo in vista delle missioni Artemis. Anche lui non è andato benissimo in questa missione, perché poco dopo il lancio ha iniziato a roteare su se stesso, a perdere energia perché non riusciva a tenere l'assetto verso il sole con i pannelli solari. E il giorno dopo ha perso addirittura le comunicazioni con terra. E però NASA non si dà per vinta, non la dà ancora per persa. Il team dice che nel periodo fra maggio e metà giugno le condizioni di illuminazione sono buone, anche se la sonda sta roteando, sono buone comunque per caricare le batterie. Se si riesce a caricare le batterie, probabilmente si riesce a riprendere in mano le comunicazioni, stabilizzarla. C'è la speranza praticamente di riportarla in orbita lunare e di farle continuare e di farle fare la missione che si voleva fare. E, se non si riuscirà entro metà giugno, NASA darà definitivamente per persa la missione e a posto così. Però ci speriamo.
Bene, 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 grazie, vero. Passiamo all'interludio, all'apogeo della puntata, dove ringraziamo innanzitutto gli articolisti che si danno da fare su Astronauti News. Ad esempio, la mia notizia di Plato, mi sono proprio ispirato a un articolo di Luca Ambrosini, che è uno degli ultimi delle nostre leve di articolisti che sta iniziando a scrivere qualcosa sulle nostre pagine. Grazie Luca, ma grazie anche a tutto il resto degli articolisti. Se vi piace quello che facciamo, commentate direttamente su Astronauti News, perché se cliccate in realtà vi riporta anche su una discussione più ampia su forumastronautico.it, e potete commentare ovviamente anche tutti gli altri contenuti che disseminiamo in giro per la rete, su Facebook, su YouTube. Quindi siete assolutamente spronati a farlo, e soprattutto non solo a commentare, ma anche a condividere quello che vedete, così ci fate conoscere, essendo un'associazione senza scopo di lucro, e il nostro fine ultimo è la divulgazione delle materie inerenti all'astronautica. Se voi fate conoscere questa cosa anche ai vostri amici che magari non vi conoscono, ci fate crescere, ed è questo per noi è molto molto importante. Se infine vi piace particolarmente quello che facciamo, abbiamo un sistema di donazioni. Potete fare una donazione libera su www.isa.it/sostienici, e se la donazione è superiore ai 15 euro potete ricevere a casa la tesserina di ISA, che noi cambiamo grafica ogni anno, quindi vi serve anche per averne diverse e farne la collezione, perché altri scopi questa tesserina non ne ha. E ringraziamo chi ha donato durante questa settimana, vediamo se c'è la lista da qualche parte, eccola qua. Ringrazio Martino, Matteo, Giampaolo, Teresa, Daniele, Enrico, Carlo, Cristina, Giacomo, Franco e Daniele. No, forse ho letto una lista che non era quella giusta,
sì,
vero? Scusa.
Esatto, esatto, è su in alto, descrizione.
Noemi, Nino, Dennis, Leonardo, quindi sono molto meno, però leggo anche delle donazioni superiori ai 15 euro, quindi grazie, grazie a tutti quanti, grazie mille per le donazioni. E ora passiamo alla
L'invio delle tessere è avvenuto a inizio maggio, il 7 maggio, quindi se non vi arriva la tesserina per entro domani, diteci qualcosa, scriveteci su info@isa.it. Ovviamente questo per le donazioni che sono arrivate prima del 7 maggio, quelle che sono arrivate dopo attendiamo, non so adesso quando Luigi, il prossimo giro che andrà in posta, attendiamo Luigi che vada in posta fondamentalmente e vi spedisca manualmente le tesserine.
Sì, esatto, Luigi si era raccomandato appunto di dire, in caso attendiamo questo periodo fisiologico per vedere se le poste compiono il loro dovere o se qualcuno si imbosca la tessera, altrimenti scriveteci. Magari ci abbiamo il postino bifolco che pensa che la tesserina sia una carta di credito dai valori limitati, magari se la frega e quindi non arriva a destinazione. Va bene, basta le cavolate, diamola invece alla parola, alla rubrica più amata e più seria, non è vero, più simpatica del podcast, ossia le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Oggi, quando pensiamo a una costellazione satellitare, viene in mente un gruppo da alcune centinaia a una dozzina di migliaia di satelliti, e ovviamente Starlink. Anzi, oggi Starlink è la costellazione satellitare. Ma fino al 2015-2020 la costellazione satellitare, la costellazione per eccellenza, era Iridium. Che fine ha fatto però Iridium, visto che ora ci viene in mente Starlink? L'azienda Iridium SSC venne fondata, azienda americana Iridium SSC, venne fondata all'inizio degli anni 90 con l'obiettivo di diventare un operatore di telecomunicazioni satellitari. L'obiettivo iniziale era quello di fornire ai clienti basato su questo sistema, naturalmente, su una serie di satelliti, di alcune decine di satelliti, sia i servizi di comunicazione in fonia e in dati, sia i terminali speciali necessari per ricevere queste comunicazioni e per effettuarle da qualunque luogo della Terra. L'obiettivo era quindi quello di avere una copertura globale del pianeta con questa costellazione di alcune decine di satelliti e in particolare le regioni della Terra come quelle polari che sono mal servite da altri sistemi satellitari di telecomunicazioni. L'incarico di realizzare questa costellazione dal punto di vista tecnico venne affidato a Motorola e le stime iniziali indicarono che per avere una copertura globale del pianeta sarebbero stati necessari 77 satelliti. Da qui l'idea di chiamare la costellazione Iridium, perché il numero 77 è anche il numero atomico dell'elemento chimico iridio. I lanci di questi satelliti vennero effettuati tra il 1997 e il 2002, quando la costellazione entrò in servizio. Vennero immessi in orbita 77 di questi satelliti in orbite polari con un'altitudine che si aggirava intorno ai 780 km. E in realtà furono necessari meno satelliti dei 77 previsti per avere una copertura globale, ne bastarono soltanto 66. E gli altri invece vennero utilizzati in attesa come satelliti di riserva per sostituire quelli che fossero andati eventualmente in avaria. All'epoca alcune decine di satelliti, come la costellazione Iridium, era un grande gruppo di satelliti, era un gruppo numeroso di satelliti, costituiva lo stato dell'arte per questi sistemi multipli di satelliti che operavano congiuntamente per raggiungere uno scopo, per fornire, per esempio, un servizio. Dal punto di vista tecnico, la costellazione venne completata e diventò famosa non soltanto perché per quell'epoca era lo stato dell'arte nel numero massimo dei satelliti di una costellazione, ma anche perché erano ben visibili da terra, anzi in modo spettacolare. Ciascuno di questi satelliti disponeva di tre grandi anterne dalla forma di un pannello piano, completamente riflettente. La combinazione di questi tre pannelli, di queste tre antenne, grandi antenne di ciascun satellite, sotto determinate condizioni di illuminazione, produceva dei lampi ben visibili dalla superficie terrestre, che potevano, diventare luminosi tanto da essere visibili anche di giorno. Dei lampi che duravano al massimo poche decine di secondi. Dal punto di vista tecnico, quindi, Iridium fu un successo, ma non fu altrettanto un successo dal punto di vista del mercato, perché i clienti furono meno delle aspettative per una serie di ragioni tecniche e di mercato. Tra le ragioni tecniche c'era, per esempio, che al coperto la ricezione di questi satelliti era subottimale, quindi non era buona come previsto. Poi anche l'uso del sistema Iridium richiedeva l'utilizzo di terminali speciali, cioè di telefoni speciali, che erano pesanti e ingombranti, ma poi soprattutto in quegli anni si diffondeva molto rapidamente, si stava diffondendo molto rapidamente la rete di telefonia cellulare terrestre, che verso la fine del millennio, quindi dagli anni 90 in poi, cominciava ad avere larga diffusione, quindi a fare concorrenza non soltanto come copertura, ma anche come prezzi e praticità con un sistema di comunicazione satellitare come Iridium. Il riscontro del mercato per Iridium fu talmente deludente che questa azienda andò in bancarotta, mantenendo però l'operatività della costellazione. L'azienda Iridium SSC andò in bancarotta e i suoi beni, le sue attività vennero rilevate da un'entità che succedette a questa prima azienda, chiamata Iridium Communications, che decise di riprendere il servizio, ma differenziandolo dalle altre offerte di terra e satellitare per fornire un servizio più unico, ma più sostenibile dal punto di vista dell'azienda. La nuova costellazione venne chiamata Iridium Next e si cominciò a lanciarla dal 2017 in poi. La prima costellazione era stata realizzata da Motorola. Della realizzazione tecnica della seconda si occupò prevalentemente Thales Alenia Space, che realizzò in tutto 82 satelliti che vennero lanciati a partire dal 2017 per formare la nuova costellazione Iridium Next. La nuova costellazione sostituì gradualmente quella vecchia. I satelliti del primo gruppo, del gruppo iniziale, vennero deorbitati gradualmente, cioè vennero fatti rientrare in atmosfera in maniera controllata per eliminarli dallo spazio uno dopo l'altro, fino alla sostituzione completa da parte di Iridium Next. Iridium Next ha riposizionato anche il servizio per differenziarlo dalle altre aziende di telefonia presenti e che soprattutto si sono costituite anche in seguito in questi decenni. Attualmente Iridium Next offre il proprio servizio soprattutto a casi come gli esploratori, i giornalisti o enti militari che hanno necessità di comunicazioni affidabili da regioni potenzialmente remote del pianeta dove non arriva nessun tipo di altra comunicazione o non arriva in maniera affidabile. Ed è qui che sta proseguendo questo pioniere delle costellazioni satellitari. È questa la fine che ha fatto Iridium, inizialmente la prima azienda Iridium SSC, e l'operatore attuale Iridium Communications, che prosegue a fornire un servizio di nicchia di telecomunicazioni satellitari, ma ormai è scomparsa dall'immaginario collettivo delle costellazioni satellitarie, in cui il nuovo ruolo è di rappresentare la costellazione satellitare per eccellenza è passato a Starlink. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Anche perché poi con Starlink addirittura si prevede di riuscire a usare i telefoni, già quelli che avete,
ordinari,
esatto, per fare per utilizzare un sistema satellitare di comunicazione, quindi capite bene che è proprio un game changer anche da quel punto di vista. Passiamo ai link della settimana. È vero, aspetta che sei qui. Su forum hai pescato due video di Fram, giusto?
Di Fram 2, sì. La settimana scorsa vi dicevo, avevo un link che volevo farvi vedere, ma magari ve lo faccio vedere la settimana prossima. Eccolo qua, perché prima volevo guardarlo io, non avevo ancora avuto il tempo. Il Matto ha postato sul forum due link da Fram 2, dalla Dragon, ripresi della Dragon, uno di 3 minuti e uno di 4 ore, che io vi consiglio di mettere in full screen, esatto, con la musichetta sotto, che è una musica molto rilassante, e vi godete questo, questa orbita della Terra da nord a sud, che è diversa rispetto a quella che vedete nei timelapse della stazione spaziale, perché invece di andare da ovest a est e, andiamo da nord a sud, quindi vediamo i poli, insomma vediamo la Terra in una maniera un po' diversa. E è bellino, oppure insomma c'è questo più piccolo di 3 minuti che potete così apprezzare più quando volete, ecco.
Seguite magari anche
sì,
dicevo, continuate magari anche a seguire Rebel Rogue su X o sui suoi social, perché ogni tanto posta qualche video divertente, ha fatto vedere come prendevano i campioni di saliva, ha fatto vedere un po' meglio come funzionava la macchina per fare le radiografie, insomma qualche leak, non sono leak perché sono loro che li postano, ma sono sicuramente punti di vista diversi rispetto a una missione spaziale canonica di quello che succede a bordo di una capsula.
E vi aggiungerei in corso d'opera un secondo link della settimana, visto che Paolo ha parlato degli iridium, c'era questo sito catchtheiridium.com di un ragazzo che chiedeva le foto dei flare fotografati o ripresi in video da tutti gli utenti di caricarle qua, perché venivano collegate, cioè lui le collegava all'iridium, al numero dell'iridium esatto, e quindi ha fatto una specie di archivio della visibilità di questi iridium, e quando poi sono stati deorbitati, niente, gli ha fatto un addio, insomma è un sito dedicato agli iridium e ai loro flare ed è carino, quindi ve lo metto nelle note.
Grazie Vero, e adesso ti lascio ancora la parola. Scusami, cosa fai, recapino e agenda tutti e due?
Recapino e agenda. Allora, recapino, io visto che sono stati lanciati un botto di Starlink la settimana scorsa, tanti Starlink, c'è stato appunto il rientro di Venera 9A e Cosmos 482, c'è stato altri Starlink e un lancio di un lunga marcia 2D la Space Computing Constellation. Poi cos'altro? Niente, soprattutto lanci di Starlink fondamentalmente e un lunga marcia, sì. E invece per la prossima settimana cosa abbiamo? Abbiamo già questa sera, forse se ce la facciamo, abbiamo alle 23.30 il lancio di Eris 1, il volo inaugurale, quel razzo australiano che lancia da suolo australiano, di cui stiamo continuando a posticipare il lancio per una serie di motivi, speriamo di farcela questa sera. Poi abbiamo domani un altro gruppo di Starlink alle 15, ora italiana, parte da Vandenberg, al gruppo Starlink 15.5. Sabato c'è un Electron con la missione The Sea God Seas. È un satellite di osservazione della Terra a radar ad apertura sintetica per una compagnia giapponese. E poi domenica abbiamo il lancio di un razzo indiano, invece un PSLV XL con il satellite EOS 09, che anche questo è un satellite di osservazione terrestre. Per la settimana prossima andiamo a lunedì, dove abbiamo il lancio di un Ceres 1S, che sono lanci particolarmente spettacolari perché partono dalla Sea Launch, quindi da una piattaforma marina in Cina. E con un carico utile sconosciuto, però giustamente perché è un razzo cinese, il Ceres 1S. Martedì vedo che ci sono un sacco di eventi, partiamo alle 5.40 di mattina con un lancio di Starlink dal Cape Canaveral, del complesso 40. Poi alle 13.50 abbiamo il lancio di un lunga marcia 7A con un carico utile sconosciuto. Abbiamo alle 16.30 la conferenza stampa NASA per Axiom 4, quindi vedremo se ci daranno aggiornamenti sul perché è stata posticipata e magari qualche informazione in più, insomma, sulla preparazione in vista del 8 giugno, non prima del 8 giugno. Poi abbiamo il lancio di un altro gruppo di Starlink alle 23.42 da Vandenberg. E poi andiamo a mercoledì 21, quando abbiamo il lancio di un Kinetica 1, che è un razzo cinese con un carico utile sconosciuto, questo alle 6 di mattina, ora italiana. Giovedì 22, come diceva Ricky prima, forse avremo il lancio di Starship Flight 9. 1:30 di notte di giovedì, mamma mia. Vediamo, vediamo se riusciamo a fare un live oppure no. E poi abbiamo il distacco e rientro della Dragon CRS32, questo alle 18:05, e poi torniamo con la puntata 31 alle 21:30, sempre di giovedì.
Grazie, grazie, grazie mille, vero? Noi iniziamo invece a chiudere le chopstick, giusto perché stiamo parlando di un possibile lancio Starlink e Starship. Grazie a tutti per essere stati con noi anche in questa nuova puntata del podcast. L'agenda la sapete, e quindi sapete che ci ritrovate giovedì prossimo. Con voi stasera c'è stato Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e astronautinews.it per tutte le notizie sullo spazio.
E da Verona.
Da Verona vi saluta la Vero, grazie per essere stati con noi anche questo giovedì o questa, in questa giornata, e a giovedì prossimo.
La Vero in questo ultimo saluto, cioè, aveva la voce bassissima, poverina, ha fatto una tirata di agenda e quant'altro, quindi la lasciamo andare a letto e vi lasciamo andare anche voi qualsiasi cosa state facendo, ma sempre ad Astra.